È stata definita la rivoluzione di velluto, l'insieme di proteste, di manifestazioni di piazza, di mobilitazioni via internet che in Armenia ha posto fine al potere di Serzh Sargsyan da 10 anni alla guida di questo paese del Caucaso meridionale. È stata anche, si potrebbe definire anche la rivoluzione bianca, visto il colore che ha dominato le proteste di piazza di questi ultimi tempi. Artefice e leader di questo cambiamento in Armenia è Nikol Pashinyan, giornalista, attivista politico, diventato la guida di questa opposizione, colui che ha saputo coagulare poi un'opposizione che in realtà era attiva già da parecchio tempo in Armenia. E parliamo di Armenia perché, pur essendo tutto sommato un paese piccolo, si trova però anche in una zona importante dal punto di vista geopolitico, come è il Caucaso, stretto tra gli interessi di Russia, Turchia, Iran e delle altre potenze regionali. In più l'Armenia è impegnata da tanti anni in un conflitto con l'Azerbaigian per il territorio conteso del Nagorno-Karabakh. E parliamo di Armenia e di quanto è avvenuto e sta avvenendo in questi giorni con Monica Elena, che è una giornalista freelance. Suoi pezzi sono stati pubblicati da Financial Times, ABC News, da molte altre testate, anche italiane, e coordinatrice, tra l'altro, coordinatrice editoriale del portale Chaikana, che è un portale realizzato interamente da donne che raccontano appunto la realtà del Caucaso, ed è anche collaboratrice di Osservatorio Balcani e Caucaso. Buongiorno Monica.
Buongiorno, buongiorno Roberto, grazie.
Allora, tu sei lì, tra l'altro, sei in Armenia, a Yerevan, da un po' di giorni, quindi hai seguito anche gli avvenimenti di questi giorni che hanno portato appunto a questo cambio al vertice politico. Ecco, partiamo proprio da questo. Che cosa è successo in Armenia? L'opposizione, tra l'altro, è riuscita anche a bloccare il paese, insomma, a far finire il regime di Sargsyan, è sempre difficile da pronunciare. Ma c'è stata davvero una rivoluzione? È corretto chiamarla una rivoluzione?
Ma è corretto perché in realtà gli eventi di queste ultime settimane hanno scosso un paese che sonnecchiava, era in una sorta di torpore post-sovietico legato al fatto che comunque sì, Serzh Sargsyan era da 10 anni il presidente del paese, però era anche il principale, era leader era leader del Partito Repubblicano che da decenni gestisce il paese, quindi la caduta di Sargsyan ha coinciso con una perdita di potere proprio dal partito che da decenni è alla guida del paese. Ed è giusto definirlo una rivoluzione perché ha cambiato il paese in modo incredibile. Io vengo in Armenia da anni, ho vissuto nel Caucaso per 8 anni e ho visto un cambiamento nella gente che non ho mai visto prima, pur avendo seguito altri movimenti di piazza. Cioè, i movimenti di piazza non sono inusuali in Armenia, nel senso che fanno un po' parte quasi del DNA politico del paese. Cioè, ogni volta che c'è qualcosa che non funziona, la gente scende in piazza. Poi molto spesso non riescono ad ottenere quello che vogliono, però hanno avuto anche dei risultati. Però proteste, un coinvolgimento della gente a tale livello non si era mai visto. Io ho incontrato degli attivisti che avevano partecipato a precedenti movimenti come Electric Yerevan, che probabilmente è stato l'ultimo grande movimento che ha preparato in qualche modo il terreno per quello che è successo negli ultimi tempi, e anche loro mi dicevano. È semplicemente è stato come un pallone che si è gonfiato all'improvviso e ha colto di sorpresa, tra l'altro, le stesse persone che erano dietro questo movimento. Quindi sicuramente è giusto parlare di rivoluzione. Certo che una volta finita la festa bisogna cominciare a lavorare, quindi quello che attende Pashinyan è un compito non indifferente.
Adesso lo vedremo, infatti. Una cosa che mi ha colpito, che l'hai raccontato tu, ma poi l'ho letto anche da altre parti, è che Pashinyan è riuscito a unire, non solo a unire, diciamo, a coagulare attorno a sé quella protesta, questa che comunque era presente appunto da anni in Armenia, ma è riuscito anche a unire generazioni diverse e anche a unire città e provincia, perché se è vero che, come tu hai anche scritto, l'epicentro della protesta è stata la capitale Yerevan, è anche vero che a Yerevan sono arrivate persone da tutto il paese, quindi lui è riuscito veramente a essere trasversale in tutti i sensi.
È interessante vedere come per lui unire tutto il paese fosse sicuramente fosse importante. Diciamo, il punto principale che è stato riportato da molti media è legato alla nomina di Serge Tarzian alla posizione di primo ministro in un passaggio di poltrone che è quello che poi ha scatenato il clou della protesta. Però in realtà
Ricordiamo, scusa, lo dico per chi ci ascolta, Sargsyan è stato presidente per due mandati, no? Se non sbaglio, poi c'è stato un
Esattamente.
cambiamento della Costituzione che ha trasferito i più poteri al primo ministro e lui è riuscito a farsi eleggere il primo ministro.
Esattamente, questo è stato questo passaggio di poltrone orchestrato a dovere che poi ha scatenato la rabbia, poi sostanzialmente, ha detto così, cioè, già il referendum che aveva portato al cambiamento della Costituzione era stato oscurato da accuse di frode, poi si è visto che in questo passaggio del testimone, da una mano all'altra, poi sostanzialmente si è visto una sorta di ripetizione di quello che era stato il tandem tra Putin e Medvedev a suo tempo. Per cui questo è stato l'elemento scatenante. Però in realtà Pashinyan aveva cominciato la sua protesta molto prima partendo dalla seconda città del paese, quindi non è cominciato a Yerevan il 17 di aprile, tutto è cominciato alla fine del 30 di marzo, quando Pashinyan con un gruppo di pochi alleati, teniamo conto che la coalizione del quale leader ha solo 9 rappresentanti all'interno del Parlamento su 101, quindi è proprio un partito, una coalizione proprio di minoranza. Ed ha cominciato questa marcia da Gyumri verso Yerevan per protestare a quello che si sapeva già sarebbe stato un artificio sostanzialmente, il passaggio dalla posizione di presidente a quella di primo ministro. È cominciato tutto molto in sordina, finché quando poi questo passaggio di potere è avvenuto, lui è arrivato con un gruppo molto più grande rispetto a quello con il quale era partito da Gyumri, è arrivato a Yerevan e il paese l'ha seguito. E ha avuto lui un uomo molto carismatico, molto con tantissima energia ed è riuscito a unire il paese in questa lotta, unendo i ragazzi di Facebook a persone che vanno ancora in giro col vecchio Nokia, quindi cioè, ha coinvolto generazioni e persone che fino a poche settimane fa non avrebbero mai pensato di marciare su Yerevan per portare giù il governo.
Ecco, che personaggio è Pashinyan? Perché lui è un attivista politico, è stato anche giornalista, direttore di un giornale di opposizione. Certe sue dichiarazioni potrebbero sembrare avere degli accenti populisti, potremmo dire, però ha dato prova anche nelle stesse ore della rivoluzione di grande moderazione, insomma, ha fatto appelli alla calma, non ha avuto, mi sembra, toni bellicosi nei confronti del sistema che lui stava rovesciando, diciamo, tra virgolette, che è un personaggio, insomma, interessante.
È sicuramente un personaggio, sì, come hai definito tu, interessante. Ha mantenuto, lui stesso l'ha definito la rivoluzione velluto perché voleva che così fosse, una rivoluzione pacifica dove era necessario far sentire al governo la voce della gente, ma come è stato detto più, non è volato nemmeno un proiettile, è stata una transizione relativamente tranquilla che ha portato in piazza centinaia di migliaia di persone, che ha portato il paese a fermarsi totalmente il 2 maggio dopo il voto negativo alla sua nomina di primo ministro all'interno del Parlamento. Lui ha chiesto al paese di fermarsi, ha dichiarato lo sciopero generale e il paese l'ha seguito. In tutto ciò non c'è stata violenza. E anche adesso lui ha sempre detto: noi lasciamo la porta aperta, noi non vogliamo chiudere al Partito Repubblicano. Cioè, vogliamo il nostro la nostra idea. Io parlavo con un suo alleato mezz'ora prima che arrivasse l'annuncio della sua nomina, diceva: noi guardiamo ad un governo di unità nazionale, perché la nostra politica è quella di lasciare la porta aperta, vogliamo cambiare il paese ma non vogliamo cancellare quello che è stato fatto finora. E in effetti tutto ciò ha un senso, come giustamente dicevi tu in apertura, questo è un paese, è una parte un'area del mondo molto complessa. L'Armenia ha una guerra in corso con l'Azerbaigian legata al territorio del Nagorno-Karabakh, quindi non si può cancellare la memoria storica, diplomatica e istituzionale di un paese che è impegnato su un fronte bellico, ma anche dietro le quinte, anche con negoziati complessi con l'Azerbaigian, c'è i rapporti con la Turchia, c'è la gestione dei rapporti con la Russia, per cui la moderazione sicuramente è importante in un contesto come questo.
E infatti lui, Pashinyan, ha subito mandato segnali, nonostante lui in passato credo sia stato, se non antirusso, comunque critico, però certo. Ha mandato immediatamente segnali distensivi a Mosca, che sono stati subito raccolti, perché Putin si è subito congratulato e ha detto che Mosca vuole subito collaborare con Yerevan.
Esattamente, una delle primissime cose che ha detto in Parlamento è stata che loro considerano, cioè il movimento e il gruppo intorno a lui e Yelk, la coalizione, considera la partnership con la Russia un elemento di sicurezza fondamentale.
E questo è anche il tradizionale rapporto dell'Armenia, insomma, con...
Esattamente, poi non dimentichiamo che comunque la Russia ha una base molto militare molto importante nel paese. Fondamentalmente bisogna rendersi conto, come è la moderazione, alla fine poi la misura sta nel mezzo, non si può pensare di prescindere per quanto riguarda l'Armenia totalmente dalla Russia, ma nemmeno pensare che la Russia possa dettare le condizioni all'Armenia, quindi Pashinyan sta mantenendo una posizione molto diplomatica, come giusto che sia. E in effetti si è visto che la Russia ha mantenuto una posizione molto distaccata, cioè non è intervenuta come era successo in precedenza, in realtà in altri movimenti, non è intervenuta dicendo che questi moti di piazza erano un affare interno armeno nel quale loro non intervenivano, e hanno chiesto appunto che tutte le parti mantenessero la calma. Finito il tutto, Putin ha chiamato Pashinyan: siamo pronti a lavorare con te, che è sicuramente un elemento importante.
E così come è importante la questione del Nagorno-Karabakh, e anche in questo senso mi sembra di avere capito che i primi segnali dati da Pashinyan siano, se non una mano tesa, se non un'apertura verso Baku, verso l'Azerbaigian, comunque una disponibilità forse futura, mettersi intorno a riprendere un negoziato possibile per risolvere la questione di questo territorio, che lo ricordo conteso, è un territorio che formalmente appartiene all'Azerbaigian, però ha dichiarato è a maggioranza armena, dichiarò la secessione, è stata fonte di un conflitto che ha avuto delle fasi cruente, ma che in realtà poi è un conflitto che va avanti da più di due decenni, a bassa intensità, ma non per questo meno cruento. Anche i primi segnali che da questo punto di vista mi sono sembrati anche qui ispirati alla moderazione, alla distensione, no?
È molto significativo il fatto che il primo viaggio di Pashinyan all'indomani della sua nomina è stato proprio in Karabakh. Lui ieri, il 9 di maggio, era a Stepanakert, che è una data molto importante. Il 9 di maggio in tutto lo spazio post-sovietico è il giorno in cui si ricorda il Victory Day, cioè la vittoria sul nazismo, però è importante in Karabakh perché segna anche l'8 di maggio segna anche l'anniversario della caduta di Shushi, che è stata una battaglia fondamentale contro l'Azerbaigian, e anche la fondazione delle forze armate, quindi è forse uno dei momenti più importanti nell'arco dell'anno in Karabakh. Pashinyan ha deciso di avere la sua prima conferenza stampa anche con la stampa internazionale a Stepanakert, e è andato in Karabakh, e durante questo viaggio ha detto che innanzitutto vuole portare al tavolo dei negoziati il governo di fatto del Karabakh, perché i negoziati dalla fine degli anni 90 praticamente sono sempre solo stati organizzati tra Yerevan e Baku. Le persone in Karabakh, cioè il governo di fatto del Karabakh, non è mai stato coinvolto, quindi questo è un elemento a livello diplomatico estremamente importante, e ha detto che vuole riaprire il dialogo con Baku, vuole che nei negoziati si muovano, perché è arrivato il momento, dopo 25 anni di stallo, di un conflitto che è stato definito congelato, in realtà è stato più, c'è stato poco ghiaccio e molto fuoco.
Esatto,
in questi ultimi 25 anni, per cui in realtà la stessa definizione di conflitto congelato è una finzione, non è così, ed è arrivato il momento di veramente cercare di fare dei passi avanti.
Poi c'è l'altro fronte diplomatico, è quello con l'Unione Europea, insomma. Sì, beh, certo, ecco, no, prima di parlare dell'Unione Europea, certo, c'è la Turchia, perché giustamente il Nagorno-Karabakh, la questione del Nagorno-Karabakh coinvolge anche la Turchia, che è il tradizionale protettore dell'Azerbaijan. I confini con l'Armenia e la Turchia sono chiusi da tanti anni. C'era stato qualche anno fa un inizio di disgelo tra Ankara e Yerevan, poi tutto si è fermato. Tra Yerevan e Ankara ci sono stati in queste ore qualche segnale, o ancora tutto tace?
Allora, è anche interessante questo, perché quello che ha detto Pashinyan è che vuole riaprire il negoziato con la Turchia, che è fondamentale per l'Armenia, soprattutto da un punto di vista economico. Quando scoppiò la guerra nell'inizio degli anni 90 tra Armenia e Azerbaijan e la guerra di Nagorno-Karabakh, la Turchia, alleato, come giustamente detto, dell'Azerbaijan, chiuse il proprio confine con l'Armenia. Quindi l'Armenia si ritrova ad avere due confini chiusi che hanno delle ripercussioni economiche molto importanti sul paese. Ankara e Yerevan avevano firmato alcuni anni fa un protocollo d'intesa per una normalizzazione della relazione diplomatiche, che però è arrivato c'è stato uno stallo, nulla è più successo. Ankara aveva praticamente continuato ad ignorare questo protocollo. Pochi mesi fa Sarzian, totalmente slegato da qualunque sviluppo, disse che considerava nullo quel protocollo, quindi in realtà si dovrebbe ripartire da zero, e Pashinyan ha fatto intendere che è ora di è arrivato il momento di normalizzare i rapporti con Ankara, perché chiaramente c'è questo aspetto legato alla chiusura del confine che ha un impatto sull'economia di un paese molto povero, qual è l'Armenia, non indifferente.
Certo. E poi, appunto, come dicevo poco fa, l'altro fronte è quello del rapporto con l'Unione Europea, anche perché se da una parte l'Armenia è legata ad alcune organizzazioni internazionali che ruotano attorno alla Russia, alcuni accordi internazionali, dall'altra però ha un accordo di partenariato con l'Unione Europea. E in questo caso, considerando i non facili rapporti tra la Russia e l'Unione Europea, anche in questo ambito Pashinyan si troverà a giocare una partita molto complicata.
È complicata, però devo dire, in questo bisogna in qualche c'è qual, dobbiamo dare credito a Sarzian fino ad un certo punto, perché se è vero che nel 2013, al momento della firma dell'accordo di partenariato con l'Unione Europea, Sarzian si tirò indietro e decise che l'Armenia si sarebbe unita all'Unione Economica Euroasiatica, che era stata promossa dalla Russia con tutta una serie di problemi sulla scia di quello che poi è successo anche in Ucraina, Sarkozyan ha riaperto il canale di dialogo con l'Unione Europea, e lo scorso dicembre è ritornato c'è stato un Bruxelles e Yerevan hanno siglato questo rapporto, questo contratto che chiaramente apre dal punto di vista economico e diplomatico una relazione importante. Tutto ciò con il beneplacito del Cremlino, quindi bisogna dare credito a Sarzian, anche riuscito a mediare l'ira, l'ostilità di Putin nei confronti nei confronti dell'Unione Europea in termini di rapporti con quello che in genere il Cremlino considera sulla sua sfera di influenza. Chiaramente questo poi deve essere portato avanti, quindi Pashinyan ha di fronte a sé il mantenimento di questo rapporto e lo sviluppo, perché comunque questo accordo è stato siglato semplicemente lo scorso dicembre, quindi c'è tutto da costruire. Da parte sua ha un team, Pashinyan sta costruendo una squadra intorno a sé dove ci sono moltissimi giovani, tra i quali molti che hanno studiato in Europa. Nemmeno 2 giorni, 48 ore dalla sua nomina, il suo chief of staff, quindi il capo del personale del gabinetto, è stato nominato ed è un ragazzo che ha meno di 30 anni, già con un'esperienza politica a livello locale, perché era rappresentante, cioè fino ad oggi è stato rappresentante della coalizione dello IELC di Pashinyan, però a livello municipale nella capitale, e ha studiato in Germania, quindi sta costruendo intorno a sé una squadra dove sicuramente lo sguardo a Bruxelles è una parte importante del programma.
E qui veniamo alla cosa che già accennavi, insomma, adesso passato, arrivato al potere, diciamo così, al ruolo di primo ministro, passato l'entusiasmo e anzi sull'onda dell'entusiasmo che lo ha portato, è popolare, che lo ha portato a quell'incarico, adesso bisogna cominciare ad affrontare i vari problemi. L'Armenia ne ha tanti, a partire dalla situazione economica, poi abbiamo accennato un po' alla situazione internazionale. Qualche analista, ho letto, qualche osservatore dice che in realtà la crisi non è finita. Tra l'altro Pashinyan vuole andare in tempi relativamente brevi, da quello che ho capito, a nuove elezioni. Insomma, non ti chiedo che cosa potrebbe succedere, perché nessuno ha la palla di vetro, però ecco, se potessi, potendo dire quali sono quantomeno le cose principali, i problemi principali, insomma, che Pashinyan si troverà ad affrontare e quali potrebbero essere gli ostacoli che potrebbe trovare sul suo percorso, su questo cosa ci puoi dire?
Allora, sicuramente quello che c'è da fare è arrivare alle elezioni, perché non dimentichiamoci che come è la prima volta che l'Armenia si trova ad avere un primo ministro con rappresentante dell'opposizione con un numero così basso di seggi in Parlamento. Bisogna arrivare alle elezioni. Prima di fare ciò c'è da cambiare la legge elettorale, perché la legge elettorale è in Armenia è disegnata per favorire il partito di governo, che al momento attuale è da poco è cambiato il Partito Repubblicano, che però è uno zoccolo duro, soprattutto nelle campagne, nelle aree rurali, molto forte. Quindi il grosso ostacolo è il cambiamento della legge elettorale per poter arrivare alle elezioni, che quindi deve andare attraverso il Parlamento. C'è da cambiare formare il governo, perché al di là del fatto che comunque adesso c'è un nuovo primo ministro che vuole svecchiare l'apparato, e quindi persone che erano che dirigevano dei ministeri da decenni vanno via, però ci sono anche persone che sono già andate via prima, che hanno dato le dimissioni dal ministro dell'istruzione dal ministro della cultura, quindi ci sono tutta una serie di posti che devono essere riempiti. E poi elezioni e legge elettorale. In tutto ciò c'è anche da considerare l'enorme pressione su Pashinyan da parte degli armeni, che adesso vedono lui come il messia. Cioè, è arrivato Pashinyan, cambia tutto. L'Armenia è un paese molto povero, con un terzo della popolazione che vive in regime di povertà, con problemi legati alla migrazione, di migrazione enormi. Cioè, si calcola che secondo i dati della Banca Mondiale, tra il 2008 e il 2018 circa 300.000 persone hanno lasciato il paese alla ricerca di lavoro, che sono circa il 10% della popolazione. Ovviamente Pashinyan non può cambiare tutto questo nell'arco di pochissimi mesi, per cui c'è da mantenere alta la passione degli armeni, cercando di far capire che le cose cambieranno, perché lui vuole, il suo team vuole che cambino, ma non si può cambiare il retaggio di decenni nell'arco di pochissimo tempo.
Certo. Insomma, questo ci fa capire anche quello che dicevamo all'inizio, perché poi è importante, appunto, io dicevo nell'introduzione, l'Armenia tutto sommato è un piccolo paese, anche povero, secondo i nostri standard occidentali, e però è una di quelle situazioni che in questo momento non sono al centro dell'attenzione internazionale, ma che vanno tenute d'occhio, insomma. Il Caucaso è una situazione, è un crocevia complicato, insomma, di questioni.
È un'area del mondo molto complessa, come giustamente dicevi in apertura, dove si incrociano gli interessi, vari interessi economici. Tendiamo, non dimentichiamo che attraverso il Caucaso passano importanti vie di rifornimento energetico che arrivano dal Caspio. C'è l'Iran con la quale l'Armenia ha un rapporto, ecco questo è anche importante, l'Armenia ha un rapporto tradizionalmente un rapporto molto stretto con l'Iran economico, di amicizie, di rapporti culturali, eccetera. Ci sono gli interessi della Russia, perché comunque come si spiegava, tradizionalmente la Russia vede il Caucaso e l'Asia centrale come il proprio territorio di influenza, quindi dal punto di vista geopolitico è un paese che ha se non, certamente non la rilevanza che può avere ad esempio l'Ucraina, però deve essere tenuto d'occhio perché il rinnovarsi di una guerra aperta in Karabakh può creare degli squilibri geopolitici importanti.
E dunque è una situazione sicuramente da continuare a seguire. Intanto, Monica, io ti ringrazio molto perché ci hai aiutato a capire cosa è successo in Armenia e quello che il senso anche che ha di quello che succede in un quadro più generale. Insomma, ci ha insegnato anche un po' a conoscere meglio un paese che certo, probabilmente molte persone non sanno nemmeno bene collocare sulla carta geografica, come si usa a dire, insomma, anche perché è un paese piccolo. Ti ringrazio davvero molto. Noi ringraziamo Monica e Elena, lo
Io
ricordo,
ringrazio molto.
giornalista freelance e coordinatrice editoriale del portale Chaikana, che proprio racconta, ci lavorano tutte donne, la realtà del Caucaso. È collaboratrice di Osservatorio Balcani e Caucaso e anche di altre importanti testate nazionali e internazionali. Grazie Monica e buon lavoro.
Grazie mille, buon lavoro a voi.